Le civiltà del mare e i cretesi. Siamo a pagina 88 del libro. Allora, abbiamo studiato fino adesso delle civiltà che erano civiltà agricole, i Sumeri e gli Egiziani, ad esempio, poi vabbè, naturalmente anche i Babilonesi, comunque le civiltà mesopotamiche e la civiltà egiziana nascono vicino a dei grandi fiumi, sono civiltà agricole, hanno le loro risorse appunto dal fiume, l'abbiamo già studiato molto bene. Queste civiltà cambiano nel senso che sfruttano le risorse più che dell'agricoltura, poi vedremo, del mare. E il mare è un mare molto particolare, è il mare Mediterraneo, che ha delle condizioni ottimali per la nascita della civiltà, perché allora prima di tutto possiamo vedere che è al centro di tre continenti, l'Europa nord, l'Africa al sud e l'Asia invece a est, quindi è racchiuso fra tre continenti ed è un mare che non ha la profondità e le alte onde dell'oceano, quindi è più facilmente navigabile. E comunque nel Mar Mediterraneo vivono tantissime specie diverse, un mare molto ricco, soprattutto lo era nei tempi antichi. Quindi mentre i Babilonesi e mentre gli Egiziani sfruttavano le risorse della terra, i Cretesi e i Fenici invece sfruttano le risorse del mare. Il vostro libro mette dentro anche gli ebrei, io su questo non sono molto, molto d'accordo, perché anche se la civiltà ebraica viveva sul mare e anche se comunque avevano un certo commercio e sfruttavano in un certo qual modo il mare, questo non era una delle cose più importanti nella loro economia, cioè non era una delle loro risorse più importanti, anzi poi vedremo. Quindi io la civiltà ebraica la metterei un pochino da parte. Quindi tornando ai cretesi, il Mar Mediterraneo permetteva la pesca ma soprattutto permetteva uno scambio di commercio con tutti gli altri popoli che si affacciavano sia sul Mediterraneo ma anche con tutte le altre popolazioni come gli Egiziani, i Babilonesi, eccetera. Quindi non si scambiavano soltanto le merci ma anche i prodotti e le conoscenze, quindi magari le invenzioni, gli strumenti. Fra l'altro è un mare che ha molte insenature naturali, quindi cosa vuol dire? Che se io devo, fra virgolette, parcheggiare una barca, ovviamente riuscirò a parcheggiarla, l'abbiamo fatto l'anno scorso in geografia, se non sbaglio, in un porto più riparato, in un'insenatura, piuttosto che in un posto dove ci sono le onde, dove le tempeste me la portano via. Quindi in queste insenature sono nati molti porti, e sono riusciti ad avere risorse sia dalla pesca che dal commercio. Adesso questa pagina, la numero 88, la sottolineate voi, tanto sulle cose importanti sono quelle che io ho appena detto. Guardate bene la cartina, vedete al centro l'isola di Creta dove si trova, che adesso fa parte appunto della Grecia. Adesso vedete dove si trova, mi raccomando, i greci come civiltà non erano ancora sorti a questo punto. E possiamo andare invece a pagina 90 direttamente, quindi sottolineate le cose importanti e poi andiamo a pagina 90. Allora, la pagina 90 dice ancora più o meno le stesse cose, che l'isola di Creta si trova al centro del Mediterraneo, qua sottolineiamo appunto una posizione ideale perché è al centro fra i tre continenti. Allora, quest'isola era ricca di boschi. Ricco di boschi non significa una terra ricca per l'agricoltura, quello sicuramente no. Se noi guardiamo le pianure del Tigri e dell'Eufrate piuttosto che quelle invece del Nilo erano molto diverse, perché era un'isola rocciosa e boscosa, quindi non era molto possibile coltivare. Poi vedremo che comunque venivano coltivate cose diverse, ma soprattutto appunto era ricca di boschi. Ricca di boschi cosa significa? Ricca di legno. Il legno che per esempio non avevano così in abbondanza le altre due civiltà. L'abbondanza di legno e con il mare permetteva di costruire che cosa? Le navi. Quindi costruirono una grande flotta di navi. E poi quindi sottolineiamo queste parole chiave. Furono questi i due motivi principali, cioè i boschi, il legno e la vicinanza del mare, per cui in breve tempo i cretesi divennero il popolo più potente di quella parte del Mediterraneo orientale che prende il nome di Mare Egeo. Ecco, mi raccomando, lo sappiamo, lo abbiamo visto anche nelle cartine dell'Italia, i vari mari che compongono, cioè i vari mari del Mediterraneo in particolare hanno dei vari nomi. Il mare che sta appunto intorno alla Grecia, intorno a quella parte della Grecia, a est della Grecia, si chiama Mare Egeo. Quindi abbiamo sottolineiamo queste cose nella pagina 90. Guardiamo un pochino le fotografie invece della pagina 91 per iniziare a farci un'idea, perché queste sono fonti, e andiamo direttamente alla pagina 92-93. La pagina 92-93 vediamo la solita mappa che ci permetterà poi di riassumere, ci dice prima le cose che vengono dette, quindi possiamo leggerla velocemente, ma poi soprattutto servirà per ripassare. Quindi, dopo aver guardato la mappa, dopo averla letta e aver guardato abbastanza attentamente le figure, andiamo a pagina 94 e cominciamo la lezione vera e propria dopo tutta questa preparazione. Allora, possiamo guardare prima di tutto più chiaramente il Mar Mediterraneo e dov'è Creta, si vede più nello specifico come è fatta l'isola di Creta. Allora, dal mito alla storia, sto leggendo pagina 94. Ancora oggi gli storici si interrogano sulle origini del popolo che a partire dal 2500 diede vita alla civiltà cretese. Allora, il popolo a partire dal 2500 avanti Cristo diede vita alla civiltà cretese. Allora bisogna dire che questa civiltà è stata scoperta verso metà, alla fine dell'Ottocento. Non è come la civiltà egiziana, che è sempre stata conosciuta, o come la civiltà greca, tanto per dirne una, anche sì, più o meno la civiltà babilonese. Sono sempre state più o meno conosciute, che poi non si sapessero bene magari tanti particolari che sono stati scoperti recentemente. Invece questa civiltà è stata proprio riscoperta intorno al 1800. Fra l'altro c'è un documentario che vi avrei fatto vedere se fossimo stati a scuola. Adesso vedrò se riesco a trovare qualcosa di simile che spiega proprio la scoperta di questa civiltà. Allora, sto leggendo ancora. Per tanto tempo queste origini furono collegate alla figura di Minosse, il re protagonista di un antico mito che aveva fatto costruire sull'isola di Creta una bellissima reggia ed era padre di un essere mostruoso, mezzo uomo e mezzo toro, chiamato Minotauro. Abbiamo fatto sul libro delle letture, poi vi ricercherò la pagina, la lettura del Minotauro, quindi il ricordo di Creta è rimasto da un antico mito greco. Il mito greco qual era? È che c'era il re Minosse che aveva un grandissimo labirinto ed era il re di Creta e aveva un figlio che era mostruoso perché l'aveva punito uno degli dei greci praticamente. E aveva questo figlio mostruoso che aveva messo al centro del labirinto. Al centro del labirinto ogni non mi ricordo se ogni 7 anni o ogni comunque periodo dovevano offrirgli dei ragazzi e delle ragazze che lui divorava. Secondo il mito greco, poi un eroe, Teseo, arrivò e lo uccise alla fine, ma lo uccise con l'aiuto della figlia di Minosse, che si chiamava Arianna, che legò un gomitolo di filo all'inizio del labirinto, e con questo riuscì ad aiutare Teseo a orientarsi e a trovare il Minotauro e ucciderlo. Quindi, sottolineiamo, queste origini furono collegate alla figura di Minosse, re protagonista di un antico mito. Era padre di un essere mostruoso, mezzo uomo e mezzo toro, chiamato Minotauro. Ecco, fra l'altro, appunto, per tanti secoli si è ricordata questa civiltà del re Minosse attraverso questo mito, e poi degli archeologi, se non ricordo male inglesi, sono riusciti a trovarli proprio nell'isola di Creta. Si sapeva che erano nell'isola di Creta, ma non avevano mai trovato i resti di questa civiltà. Ecco, grazie agli scavi archeologici condotti all'inizio del 1900, sto leggendo, io vi ho detto metà 800, nel senso che a metà 800 hanno iniziato le ricerche, poi nel 1900 in effetti hanno cominciato gli scavi veri e propri, così. Quindi gli storici hanno ricavato informazioni precise. Allora, sottolineiamo, sull'isola di Creta esistevano città importanti come Cnosso e Festo. Sottolineiamo, a Cnosso fra l'altro c'era il palazzo del re. In queste città sorgevano vaste regge con bellissimi e imponenti palazzi reali. Appunto, sottolineiamo vaste regge, bellissimi palazzi reali. Poi la civiltà dei Minoici raggiunse il massimo splendore tra il 1800 e il 1450 avanti Cristo, sottolineiamo, quando scomparve a causa di un violento terremoto, secondo alcuni, in seguito all'invasione dal nord di guerrieri micenei, secondo altri. Allora, sì, questa civiltà è scomparsa improvvisamente, nel senso che fino a una certa data si trovano reperti, poi non si trova più niente. Quello che gli studiosi hanno ipotizzato, sì, un violento terremoto, ma dovuto anche a un grandissimo vulcano che è esploso, questo è un fatto storico, nell'isola di Santorini. Voi la vedete, l'isola che adesso si chiama Santorini, vedete a pagina 94 nella cartina c'è scritto Tera. Quello è il vulcano Tera che appunto che creava l'isola, che era il vulcano dell'isola di Santorini. Quando il vulcano Tera esplode, qualche studioso dice che crea una grandissima catastrofe, perché era, se vedete, alla forma di una specie di mezzaluna. Ecco, quella mezzaluna è quello che rimane del cratere, praticamente è esplosa un'isola abbastanza grande. È esplosa, quindi, a parte il terremoto, poi è arrivato probabilmente un grosso maremoto che ha cancellato completamente tutta la civiltà minoica. Quindi terremoto, maremoto, e fra l'altro quelli che sono sopravvissuti sono stati, non so se vi ricordate un po' anche la storia dei dinosauri, sono stati investiti sia dai gas del vulcano che dalle polveri di cenere, e quindi fra l'altro non hanno neanche più potuto coltivare, si è creato un velo scuro davanti al sole, e quindi ha fatto veramente un grandissimo disastro. Pochissimi, sembra, sono riusciti a salvarsi, e si dice che abbiano fondato la civiltà greca anche insieme. Alcuni studiosi dicono che abbiano fondato la civiltà greca insieme poi ai micenei, che studieremo a questo punto credo l'anno prossimo, perché il vostro libro quest'anno non li riporta. Altri invece dicono che appunto sono stati invasi dai guerrieri micenei. Allora, siamo a pagina 95, artigiani e commercianti. Il territorio dell'isola di Creta, pianeggiante e fertile, sto leggendo, ma in alcune zone anche montuoso, con boschi e pascoli, era adatto sia alla pesca che all'agricoltura, cereali, ulivi e viti, sia all'allevamento. Allora, sottolineiamo che il territorio dell'isola di Creta era adatto sia alla pesca che all'agricoltura, cereali, ulivi e viti, sia all'allevamento. Cosa vuol dire? Alla pesca è abbastanza chiaro capirlo. Per l'agricoltura, allora, quello che si può coltivare, sì, sono i cereali, ma non dovete pensare ai grandi campi che potevano esserci in Egitto o i grandi campi che ci sono in una pianura. I campi erano piccoli e soprattutto le cose coltivate potevano essere soprattutto gli ulivi. Gli ulivi vivono anche praticamente vivono prima di tutto al caldo, vivono in terreni che sono anche abbastanza poveri e appunto dagli ulivi si ricava l'olio. L'olio si può sembrare una cosa abbastanza inutile, ma non è soltanto un condimento, è anche un modo di conservare i cibi. Vi ricordate, questi popoli non avevano i frigoriferi ovviamente e non avevano neanche le tecniche che abbiamo adesso per conservare le cose sottovuoto, nei pacchetti, quindi quello che facevano è conservare nell'olio sia loro che i greci, magari appunto sia le olive che anche tanti altri alimenti, per esempio anche i pesci. Le viti, perché le viti, appunto anche le viti hanno bisogno di terreni fertili ma con molto sole, ma non di tantissimo spazio. Sia gli ulivi che le viti si possono, l'abbiamo fatto l'anno scorso facendo le colline, si possono coltivare nei terrazzamenti. Quindi un'isola anche che ha i boschi e ha anche un po' di montagne come Creta può essere comunque coltivata a terrazzamenti con gli ulivi e con le viti. Allevamento, non dovete pensare che allevassero soprattutto le mucche, i buoi, come era stato nelle altre due civiltà. Cosa si coltiva in zone come quelle? Si coltivano le pecore, cosa si alleva in zone come quelle? Scusatemi, si allevano le pecore, che comunque hanno bisogno di molta erba, e se l'erba non è abbastanza per le pecore, si allevano le capre che comunque mangiano anche sterpi, che vuol dire sterpaglie, che vuol dire non soltanto l'erba fresca, anche le erbacce, ecco, per intenderci. Quindi scrivete di che cosa allevamento, quindi scrivete vicino al libro capre e pecore e ricordatevi più o meno la spiegazione dell'agricoltura, per favore. Scrivetevela sul margine del libro se volete. Vado avanti a leggere. Oltre a questa attività, i minoici si dedicarono all'artigianato e al commercio marittimo perché erano esperti navigatori. Allora, artigianato, commercio marittimo, erano esperti navigatori, sottolineiamolo, abbiamo già spiegato. Gli artigiani cretesi realizzavano gioielli, vasi in ceramica, mobili, tessuti di lana, sottolineiamo. Allora, perché? Perché prima di tutto potevano commerciare, quindi tutte le civiltà intorno, per far vedere il loro potere, avevano gioielli, quindi loro comunque vendevano gioielli. Vasi in ceramica, diventarono molto esperti non soltanto a fare vasi per tenere le cose, ma a fare dei vasi artistici, vasi belli, poi lo vedremo meglio anche con i greci. Mobili, perché i mobili? Ovviamente perché era un posto ricco di foreste fra l'altro con del legno buono, legno pregiato. Perché tessuti di lana? Perché ovviamente che cosa allevavano? Le pecore, abbiamo detto. Quindi vado avanti a leggere. I mercanti si imbarcavano su leggere e veloci navi di legno. Sottolineiamo che i mercanti si imbarcavano su leggere e veloci navi di legno. e vendevano questi manufatti, che cosa sono queste cose fatte a mano dall'artigianato, agli altri popoli del Mar Mediterraneo. Sottolineiamo che vendevano questi manufatti a altri popoli del Mar Mediterraneo, vabbè, soprattutto agli egizi e ai mesopotamici. Perché agli egizi e ai mesopotamici soprattutto? Perché erano gli unici abbastanza raffinati e civili da poterli comprare e da poterli apprezzare all'epoca. Vi ricordate, abbiamo già detto che soprattutto che nell'antichità la civiltà non arriva nel modo uguale per tutti, per cui abbiamo già detto che in alcune zone, per esempio anche in Italia, in questo periodo più o meno, c'erano molti popoli che erano popoli proprio neolitici veri e propri. Andiamo avanti. La bravura dei cretesi si esprimeva inoltre nelle decorazioni delle pareti. Allora, sottolineiamo decorazioni delle pareti. Tra i resti del palazzo di Cnosso possiamo ammirare dipinti di animali, piante, uomini e donne con colori vivaci e forme eleganti. Allora, se guardiamo, poi magari guardiamo anche le foto di questa pagina, delle pagine successive, vediamo queste figure bellissime sui muri dei palazzi. Ma poi fra l'altro magari riuscirò a trovare qualche cosa da mettere, qualche filmato da farvi vedere. C'è una cosa però da dire, che questi dipinti sono stati restaurati all'inizio del Novecento e molti archeologi non sono così sicuri che i colori e le figure fossero proprio identici a quelli che sono venuti adesso. Quindi il dubbio di molti studiosi è che insomma i restauratori, gli archeologi siano un po' andati dove mancavano i colori, dove mancavano i disegni, secondo la loro fantasia. Ecco, vediamo. Va bene. Guardate bene anche le figure, sottolineate e studiate questa parte. Ciao ragazzi!